Il ritorno del principe. Il metodo mafioso come metodo nazionale. L'Italia dunque è l'anello debole dell'Europa. Come vanno le cose negli altri paesi? Alcuni paesi occidentali come la Francia, la Germania, l'Inghilterra e oggi anche la Spagna sembrano avere anticorpi sufficienti grazie alle loro storie nazionali per resistere e traghettarsi nel nuovo millennio mantenendo le loro conquiste di civiltà. In altri paesi invece la crisi di civiltà si declina in una mafiosizzazione strisciante delle strutture statuali, tanto che gli analisti politici nei loro saggi utilizzano apertamente la dizione di stati mafia per definire per esempio alcuni stati nati dalla ex federazione jugoslava, alcuni paesi dell'est, alcuni paesi africani. Un processo di mafiosizzazione sembra essere in corso anche nell'ex stato sovietico, in cui la crescita economica si coniuga a una galoppante escalation degli omicidi politici all'interno di uno scontro tra potentati che si contendono la conquista di pezzi di stato. L'Italia si trova, a mio parere, in una via di mezzo. Da noi la crisi globale della civiltà occidentale ha attivato il fenomeno di regressione civile di cui abbiamo parlato prima, la cui punta più patologica è una mafiosizzazione strisciante particolare. A cosa si riferisce? Alla cultura e al metodo mafioso che ogni giorno di più diventano prassi diffusa, quasi inavvertita, di modo che non se ne avverte più l'alterità e il carattere patologico. Stanno tornando a essere quel che erano in passato, una componente della normalità italiana. Il principe è tornato a cavalcare la storia, ed è in forma smagliante. Ma tutto accade senza che gli intellettuali italiani vedano mai niente. Tra i primi ad accorgersi del riemergere di tale patologia furono due tra i pochi intellettuali disorganici, non affetti dalla sindrome del machiavellismo, che ha espresso il nostro paese e che, proprio per questo motivo, furono a lungo demonizzati e ostracizzati, salvo essere santificati dopo la morte, Pasolini e Sciascia. Negli scritti corsari Pasolini a più riprese denuncia la progressiva mafiosizzazione del palazzo. In una lettera pubblicata sul settimanale Il Mondo nel 1975 definisce il palazzo come sede di una mafia oligarchica che accusa di una quantità di reati, tra cui anche la copertura delle stragi di Milano e Brescia, e che ritiene responsabile della progressiva degradazione morale e antropologica degli italiani. Dice che si dovrebbe giungere a un processo penale a carico di alcuni potenti, tra i quali indica Giulio Andreotti. Conclude con queste parole: senza un processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese. È chiaro infatti che la rispettabilità di alcuni democristiani, Moro, Zaccagnini, o la moralità dei comunisti non servono a nulla. Ancora più esplicito Sciascia, il quale in un'intervista rilasciata nel lontano 1979 alla giornalista francese Marcelle Padovani traccia questo ritratto del paese, che a mio parere conserva una straordinaria attualità. Quali garanzie offre questo Stato? Per quanto attiene all'applicazione del diritto, della legge, della giustizia, quali garanzie offre contro l'abuso di potere, l'ingiustizia? Nessuna. L'impunità che copre i delitti commessi contro la collettività e contro i beni pubblici è degna di un regime di tipo sudamericano. Neppure uno dei grandi scandali scoppiati in 30 anni ha avuto un chiarimento. Nessuno dei responsabili è stato punito. In ogni città e in ogni villaggio è possibile compilare un lungo elenco di malversazioni, di casi di concussione e di abusi rimasti impuniti. I cittadini che fanno il proprio dovere, innanzitutto come semplici contribuenti, si vedono regolarmente presi in giro prima e ridicolizzati poi. perché quelli che frodano il fisco vengono poi premiati con le leggi di fiscale che costituiscono una esortazione e un incoraggiamento al non rispetto della legge, a essere un cattivo cittadino. È la stessa Italia che Sciascia aveva descritto nella nota conclusiva del romanzo Il Contesto, facendo esplicito riferimento al fenomeno della mafiosizzazione. Con quali parole? Un paese dove non avevano più corso le idee, dove i principi, ancora proclamati e conclamati, venivano quotidianamente irrisi, dove le ideologie si riducevano in politica a pure denominazioni nel gioco delle parti che il potere si assegnava, dove soltanto il potere per il potere contava. Possono essere siciliani e italiani la luce, il colore, gli accidenti, i dettagli, ma la sostanza vuole essere quella di un apologo sul potere nel mondo, sul potere che sempre più degrada nella impenetrabile forma di una concatenazione che approssimativamente possiamo definire mafiosa. Il fenomeno della diffusione del metodo mafioso, intuito da Pasolini e Sciascia, fu messo a fuoco in sede scientifica dallo storico Nicola Tranfaglia in un libro pubblicato nel 1991 dal titolo La mafia come metodo. Tranfaglia denunciava con una lucidità quasi profetica che il pericolo maggiore per l'Italia contemporanea non è costituito tanto dalle pur agguerrite organizzazioni mafiose che ne percorrono il territorio, quanto dal consolidamento e dall'espansione di un costume mafioso che inquina il funzionamento medesimo dello Stato e delle sue istituzioni. Aggiungeva che si tratta di un metodo che caratterizza la mafia come la camorra e la 'ndrangheta, e che di fronte a uno Stato che non riesce o non vuole far osservare le leggi, che continua a discriminare i cittadini a favore degli amici o dei protetti da chi detiene il potere, tende a espandersi sempre di più al di fuori dell'ambito criminale da cui è partito. Ed è questo il pericolo maggiore di fronte al quale siamo oggi. L'evoluzione della realtà ha confermato e superato le peggiori previsioni di Tranfaglia. Il fenomeno dell'espansione del metodo mafioso al di fuori del suo ambito criminale di elezione, quello della mafia, della camorra e della 'ndrangheta, ha avuto infatti in quest'ultimo periodo una crescita tumultuosa e silenziosa, tanto da essere percepito oggi da un numero sempre crescente di persone. Qualcuno parla ormai espressamente di un insieme di tribù mafiose. Di recente, un fine letterato come Pietro Citati, nel registrare la perdita verticale di ogni autorevolezza da parte della politica, ha rilevato che oggi in Italia non esiste più autorità, ma solo uno sterminato potere gestito in modo sempre più esclusivo e autoritario, che si articola in innumerevoli mafie che si saldano tra loro come in un gioco di puzzle. Sempre più spesso in centinaia di processi penali in tutto il paese emergono associazioni a delinquere di cui sono protagonisti esponenti della nomenclatura del potere, dediti alle più svariate attività illegali. In taluni casi queste associazioni hanno caratteristiche proprie delle associazioni segrete vietate dalla legge Anselmi approvata dopo lo scandalo della P2. In altri casi utilizzano metodologie assimilabili a quelle mafiose, in altre ancora sono borderline, tanto che non è facile scegliere giuridicamente in quale fattispecie collocarle con esattezza. Si tratta di un dato giudiziario constatato quasi con sgomento da vari magistrati che si occupano di queste indagini. Gli esempi potrebbero riempire un intero libro. Facciamone qualcuno. Per limitarci solo ad alcuni casi più recenti emersi alla ribalta della cronaca, nel febbraio 2007 Marco Di Napoli, procuratore aggiunto a Bari, commentando gli esiti di un'indagine relativa alla Tangentopoli sulla sanità in Puglia, ha dichiarato: "Posso affermare soltanto, ma con certezza, che abbiamo trovato un modo di amministrare paragonabile all'organizzazione di una cupola destinata a privilegiare l'interesse privato di pochi." In una recente mega indagine che ha messo in luce le illegalità che come un cancro stanno facendo degenerare decine di università italiane a costellazioni di feudi baronali costruiti con concorsi truccati e appannaggio di clienti e clan familiari, il giudice Giuseppe De Benedictis ha scritto: i concorsi universitari erano dunque celebrati, discussi e decisi molto prima di quanto la loro effettuazione facesse pensare, a cura di commissari che sembravano simili a pochi associati a una cosca di sapore mafioso. Secondo gli atti, a un candidato da eliminare che voleva presentare un ricorso era stato trasmesso questo messaggio: il professore ha fatto avere il tuo indirizzo a due mafiosi per farti dare una sonora bastonata. Nelle 193 pagine della relazione con la quale Francesco Saverio Borrelli ha illustrato i risultati delle indagini su Calciopoli al procuratore federale Stefano Palazzo, si legge: emerge l'esistenza di un vero e proprio accordo associativo. La struttura numericamente consistente, strutturata e pervasiva ha dimostrato capacità di incidenza sull'intero sistema calcio, occupandone tutti gli spazi. La Procura di Napoli nella richiesta di rinvio a giudizio ha confermato l'esistenza di una cupola che gestiva un enorme giro di affari e che condizionava il campionato attraverso le designazioni arbitrali, l'atteggiamento in campo dei direttori di gara, pilotando le elezioni di alcuni vertici della Federazione Calcio, raccogliendo dossier contro i nemici, orchestrando campagne mediatiche grazie a giornalisti compiacenti, punendo in vari modi coloro che non volevano piegarsi e stabilendo vincoli di omertà per autoproteggersi. Nell'inchiesta Why Not in Calabria è emerso un sistema illegale di accaparramento dei finanziamenti comunitari che ha coinvolto faccendieri, esponenti politici, imprenditori, ex piduisti, così descritto dai magistrati. Un articolato gruppo di soggetti, persone fisiche e giuridiche, che attraverso scambi di vantaggi, somme di denaro scaturenti dalla distrazione di fondi pubblici, erogazioni pubbliche di vario genere, voti di scambio, si agevolano e si favoriscono in modo illecito e fraudolento reciprocamente. Un insieme di soggetti che condiziona le scelte dello Stato, della Regione Calabria e delle istituzioni in genere e che condiziona pesantemente il voto. Uno dei protagonisti della vicenda sottoposto a intercettazione così commentava le iniziative giudiziarie del sostituto procuratore De Magistris: questa gliela facciamo pagare oppure lo dobbiamo ammazzare. No, gli facciamo cause civili per risarcimento danni e ne affidiamo la gestione alla camorra napoletana. Quello che voglio non sono i soldi. Poverino, è bene che sappia queste cose. La cosa bella è che abbiamo detto tutto alla luce del sole. Saprà con chi ha a che fare. Mi auguro che qualcuno ascolti e glielo vada a riferire. C'è quel principio, quella sorta di principio di Archimede: a ogni azione corrisponde una reazione. Siamo così tanti ad avere subito l'azione che, quando esploderà la reazione, sarà adeguata. Nel dicembre del 2007 è stato tratto in arresto per il reato di tentata concussione un alto funzionario del comune di Palermo, accusato di avere imposto ad alcuni imprenditori che si erano aggiudicati una gara pubblica di appalto di milioni di euro di utilizzare i costosi materiali di determinate ditte a lui collegate, minacciando che altrimenti tutto sarebbe stato bloccato. L'inchiestasi è avvalsa della collaborazione degli imprenditori che segretamente registravano i discorsi che venivano loro fatti dal funzionario in questione e da altri. Per rassicurare i suoi interlocutori sull'efficienza collaudata del sistema, il funzionario, poi arrestato, garantiva: ripeto, mettete in conto che non avrete altre spese in questa amministrazione, questo è standard verificato. Non verrete chiamati da assessori. Non verrete chiamati da sindaci, non verrete chiamati da ingegneri che hanno un berretto. Questo è standard verificato. Un altro funzionario, pure intercettato, così descriveva la diffusione del comportamento mafioso anche nel mondo dei colletti bianchi. Quando uno viene giù dice: lì siamo in Sicilia, siamo in Campania. Sopra la mentalità è la stessa, perché d'altronde il comportamento mafioso non è solamente quello di sparare o fare. No, la vessazione si fa anche con queste forme coercitive. Oggi però quando la gente dice che la mafia è nella natura del commercio, perché se io posso devo guadagnare. Nel descrivere tale realtà spiegava quanto fosse falso il luogo comune secondo cui il condizionamento di tipo mafioso esiste solo da Roma in giù. Non è assolutamente vero, perché io ho avuto la fortuna di lavorare in Friuli, ho lavorato a Malpensa, prima di lavorare al comune stavo dall'altra parte della barricata. Vi posso garantire e sacramentare che non cambia assolutamente niente. Cambiano le forme, ma il sistema è sempre lo stesso. Il sistema Italia è sempre lo stesso, però purtroppo qua bisogna stare attenti anche alle cose cretine. Cose cretine. L'ascolto delle conversazioni intercettate in molte vicende processuali lascia sgomenti per i metodi intimidatori ai quali fanno ricorso i vari protagonisti per piegare la volontà dei loro interlocutori renitenti. Gli italiani stanno avendo il modo di scoprire un lessico e uno spirito che sembrano ricalcati su quelli dei mafiosi con la coppola storta. Ecco perché prima dicevo che il metodo mafioso sta perdendo visibilità, non perché sia scomparso, ma perché si va diffondendo. Cambiano gli strumenti dell'intimidazione e dell'assoggettamento. Invece dell'omicidio e della pistola puntata alla tempia, si utilizzano altri strumenti incruenti, ma altrettanto efficaci. Vi sono mille modi per distruggere la vita di una persona, riducendola alla miseria, gettandola nel discredito, condannandola alla morte civile. Gli stessi mafiosi tradizionali del resto utilizzano la violenza fisica come extrema ratio solo dopo aver esaurito tutto il repertorio alternativo della violenza incruenta. Narcotizzati come siamo dalla vulgata mediatica secondo cui la mafia è solo una truculenta vicenda criminale intessuta di lupare e squagliamenti di cadaveri, dimentichiamo che la definizione legale dell'associazione mafiosa è la seguente: l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Come si nota, il reato si realizza anche se non si usano armi, e difatti l'uso delle armi costituisce solo un aggravante, e se non si pongono in essere atti di violenza materiale. Ma se Palermo o Malpensa sono pari, in cosa la mafia differisce dal resto dei poteri criminali? L'associazione mafiosa si caratterizza per il suo particolare finalismo, che non consiste nella semplice commissione di reati, come avviene per le normali associazioni a delinquere, ma, come mise in evidenza la Corte di Cassazione in una delle prime pronunce sul punto, nella conquista illegale di spazi di potere, in particolare economico e politico. Il male oscuro del potere non è solo nel finalismo dell'agire mafioso, ma anche nel mezzo utilizzato per raggiungere tale fine. Il mezzo consiste nel far parte di una minoranza organizzata di cui sono componenti soggetti dotati di varie forme specifiche di potere sociale, politico, economico e a volte anche militare messe a disposizione del collettivo, la cui forza diventa in tal modo straripante di fronte ai singoli componenti della maggioranza disorganizzata. Lo stesso potere statale può essere disinnescato o aggirato, giacché alcuni componenti dell'associazione sono in grado di condizionarne gli esponenti. L'omertà e la condizione di assoggettamento dei singoli deriva dalla loro consapevolezza di trovarsi dinanzi alla forza trasversale di un collettivo in grado di somministrare una violenza idonea a raggiungere comunque lo scopo. In realtà il fenomeno prima intuito da Pasolini e Sciascia e poi diagnosticato da Tranfaglia non presenta, nonostante le apparenze, alcun carattere di novità. Non crede? No. Anzi costituisce la fisiologica riemersione di una patologia dell'esercizio del potere radicata da secoli nelle classi dirigenti del nostro paese. Patologia che, a seconda delle condizioni storiche, può regredire sino a divenire latente oppure può riesplodere facendosi virulenta. Il metodo mafioso, che nella sostanza consiste in un abuso di potere organizzato di pochi sui molti e che si declina nelle più svariate forme, non è infatti una creatura delle classi popolari, ma delle classi alte. La violenza e la predazione popolare sono sempre state anomiche, anarcoidi, antisistema e dunque destinate a soccombere nel tempo, sia che si manifestino nelle forme individuali che in quelle collettive della banda, della gang, del banditismo. L'abuso non deriva da un'asimmetria dei rapporti sociali codificati che consente a chi sta più in alto di prevaricare chi sta in basso, avvalendosi del proprio potere militare e sociale. L'abuso deriva, al contrario, da un temporaneo sovvertimento delle gerarchie sociali che governano la realtà. Il basso abusa verso l'alto e proprio perché si rivolta contro la realtà globale non riesce a consolidarsi in potere stabile e soccombe. La violenza e la predazione delle classi alte invece si basano sull'asimmetria consolidata e legittimata dall'ordinamento dei rapporti sociali. L'ordinamento feudale che in larghe parti d'Italia ha governato il sistema sociale fino al XIX secolo riconosceva come legittimo il metodo mafioso dell'esercizio del potere praticato dai componenti delle classi alte, al cui interno quindi nasce radicandosi nella psiche collettiva per secoli. Il romanzo I promessi sposi di Manzoni descrive l'ordinarietà del metodo mafioso nell'Italia del 600. Vediamo i tratti salienti del metodo. Potremmo dire che Don Abbondio si piega ai voleri di Don Rodrigo non solo perché ha timore dei suoi bravi, quelli che oggi chiameremmo i mafiosi dell'ala militare, gli specialisti della violenza, ma anche perché si trova in una condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dalla consapevolezza del vincolo associativo che lega Don Rodrigo ad altri potenti anche nel mondo ecclesiastico. Nella stessa condizione si trova l'avvocato Azzeccagarbugli cui Renzo si era rivolto nella speranza di trovare un rimedio legale contro la prepotenza, il quale rifiuta l'incarico quando apprende che avrebbe dovuto agire secondo legge contro un potente come Don Rodrigo al di sopra della legge. Don Rodrigo è pienamente consapevole che le proprie relazioni personali lo rendono indenne da conseguenze legali per il proprio comportamento criminale. Quando i bravi falliscono il tentativo di rapire Lucia nel paese natio, Don Rodrigo insieme al cugino, il conte Attilio, stabilisce di intimorire il console del villaggio, di convincere il podestà a non intervenire e di fare pressione sul conte zio affinché faccia trasferire Fra Cristoforo. Alla fine riesce nell'intento di rapire Lucia nel convento di Monza, dove si era rifugiata grazie alla complicità di altri due esponenti del mondo dei potenti, suor Gertrude e l'innominato. In un'Italia, quella del 600, dove non esistevano anticorpi sociali e legali contro il sistema di potere mafioso, Manzoni è costretto a far intervenire la provvidenza perché la storia abbia un lieto fine. L'innominato libera Lucia perché si converte colto da un'improvvisa crisi esistenziale. Don Rodrigo viene fermato dalla morte che lo ghermisce con il contagio della peste. In conclusione, la storia esemplifica come la sommatoria di potere militare, i bravi, e di potere sociale, il vincolo associativo derivante dalla solidarietà interna al mondo dei potenti, si traduca in un abuso di potere personale che sostanzia il metodo mafioso. Un metodo con il quale milioni di italiani hanno convissuto per secoli da vittime o da carnefici. Sembra di capire che prima sia nato un metodo mafioso tutto italiano e poi sia nata la mafia. In Sicilia i Don Rodrigo avevano i volti dei baroni, nel regno pontificio quelli dell'aristocrazia papalina, in Calabria, in Campania quelli dell'aristocrazia borbonica e via dicendo per il resto del paese, tranne poche zone rette da governi illuminati. Poiché il rapporto colpa-pena non è mai stato un rapporto oggettivo, ma sempre dipendente dai valori che presiedono le diverse organizzazioni sociali, nell'Italia tardo-feudale il metodo mafioso non veniva percepito come un abuso, ma era come l'aria che si respirava, faceva parte della costituzione materiale e formale del paese. Quando con il processo di unificazione nasce il primo nucleo di Stato di diritto nazionale, si verifica una divaricazione tra Costituzione formale che vieta il metodo mafioso e Costituzione materiale che continua a considerarlo legittimo. Il metodo mafioso da palese diventa quindi occulto. Oggi, nella crisi dello Stato e del diritto alla quale abbiamo più volte accennato, il metodo mafioso sembra rivivere nella sua virulenza in quanto espressione fisiologica di un risalente codice culturale che, nato all'interno della classe dirigente, ha poi permeato nel tempo anche ampi settori dei ceti popolari. Ceti che per secoli si sono limitati a fornire i bravi, gli sgherri, gli specialisti della violenza al servizio dei potenti, e poi, a far data dal XIX secolo, a seguito dell'avvento dello Stato liberale e della democrazia, hanno iniziato a praticare in proprio il metodo mafioso, affrancandosi dalla subalternità alle classi superiori e dando vita a proprie autonome organizzazioni. Può dirsi che sempre più italiani, i quali oggi subiscono soprusi, ingiustizie, che sono costretti a piegare la testa, stanno sperimentando quello che i loro avi hanno vissuto sulla propria pelle per secoli, che dietro il prepotente di turno c'è il potente intoccabile al di sopra delle regole, il quale si fa beffe del diritto e dello Stato e che seppure viene colto in flagrante resta comunque nel giro del potere, in grado di nuocere e di vendicarsi nel tempo, mentre tu resti solo. L'impunità dei potenti, dapprima ipocritamente occultata, ora viene esibita con arroganza. I Don Rodrigo si moltiplicano a vista d'occhio in ogni campo. La moneta cattiva scaccia quella buona, la tendenza sembra essere quella. In alcune conversazioni private con magistrati del centro e del nord, mi sono reso conto che taluni di loro, pur essendo consapevoli che molte tipologie di comportamento presentano i requisiti previsti dall'associazione mafiosa o dalla speciale aggravante dell'uso del metodo mafioso, si astengono dal contestare quelle norme perché ritengono che nel nostro paese non esista una sensibilità culturale tale da rendere rendere accettabile socialmente che il comportamento mafioso non è solo una specificità siciliana, o calabrese, o napoletana, ma un comportamento criminale praticabile a tutti i livelli, dal più rozzo al più sofisticato. Credo che abbiano ragione. D'altra parte, giusto per ricordare certi precedenti, non è forse vero che la fine del pool antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo di Falcone, Borsellino e Caponnetto iniziò quando quei magistrati decisero di alzare il livello delle indagini, passando dai capi della struttura militare ai colletti bianchi? Lo strumento giuridico utilizzato fu quello noto come concorso esterno in associazione mafiosa, un istituto che da allora è sempre stato nell'occhio del ciclone e che è esposto al continuo rischio di essere depotenziato con una riforma legislativa che, invece di disciplinarne meglio i presupposti, lo riduca a un mero cane che abbaia ma non morde, come è accaduto in passato con il reato di scambio politico mafioso. In che senso è stato fatto in passato? Il reato, articolo 416 ter del codice penale, dovrebbe colpire la mafia in uno dei terreni più cruciali, quello dello scambio tra politica e mafia. La storia della genesi di questa norma è emblematica. Dopo l'ondata di indignazione popolare seguita alla strage di Capaci nel 1992, si svolsero delle riunioni dell'Associazione Nazionale dei Magistrati a Palermo e ad Agrigento. Il clima era molto acceso, in molti minacciavano di dare le dimissioni dalla magistratura, indicando come scandaloso il perdurare del nodo irrisolto dei rapporti mafia-politica. A seguito di quelle assemblee, fu trasmesso a varie autorità politiche e istituzionali un articolato di proposte di intervento legislativo, tra le quali anche la previsione di una nuova norma che prevedesse l'applicazione della pena della reclusione a chi otteneva la promessa di voti mafiosi in cambio di utilità e vantaggi per l'organizzazione. Al momento del varo in Parlamento, l'articolazione della norma fu cambiata, nel senso che si prevede la punibilità solo per chi ottiene la promessa di voti mafiosi in cambio dell'erogazione di denaro. Così formulata la fattispecie era inutile perché, come ben sanno tutti quelli che si occupano di mafia, i mafiosi non chiedono quasi mai denaro in cambio del loro appoggio. Il loro interesse è avere a disposizione il politico per ogni necessità dell'organizzazione. Telefonai dunque a un mio amico ex magistrato divenuto parlamentare chiedendogli spiegazioni su quello che mi sembrava un grave errore. Il mio amico, in camera caritatis, mi confidò che diversi parlamentari, quando avevano letto l'originaria formulazione della norma, così come noi l'avevamo proposta, avevano commentato che con quel reato si rischiava di fare incriminare la metà di tutti i parlamentari del Meridione. Ragioni di realismo politico imponevano dunque di non tradurre in legge la formulazione proposta, dando ai colleghi del povero magistrato ucciso il contentino di una norma quale quella poi approvata, che si sapeva pressoché inutile.